Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo di alcune novità sul cosiddetto fronte del risico bancario e quindi soprattutto è un po' tecnico, ma insomma la Banca Centrale Europea ha detto no al Danish Compromise per quello che riguarda BPM, ma vi arriveremo anche per fare il punto su come si stanno muovendo. Sapete che c'è l'offerta di Banco Popolare su Anima, c'è l'offerta di Unicredit sull'intero Banco Popolare, c'è l'offerta del Monte dei Paschi su Mediobanca. Ma al di là di questo parleremo anche di temi che riguardano l'economia reale. Avremo ospite l'amministratore delegato del gruppo Leonardo, e mi riferisco a Cingolani. Perché? Perché è chiaro che al di là del bilancio pubblicato ci sono vari elementi per capire. C'è un allarme lanciato oggi, una preoccupazione lanciata oggi da Mario Draghi in un intervento a Hong Kong, in cui dice: attenzione, va bene che la Germania abbia rotto il tabù sul debito, però bisogna stare attenti che la Germania non corra da sola e il resto d'Europa non segua. È anche molto prudente e scettico Draghi sull'idea di una guerra di dazi, perché dice insomma l'Europa, e aggiungo io Italia e Germania in primis, avrebbero grossi danni da una contrapposizione molto forte sui dazi. Lo ha detto durante l'HSBC Global Investment Summit a Hong Kong. E quindi dice bisogna gestire correttamente l'aumento di spese per la difesa. Ora e ha aggiunto anche tutto un insieme di valutazioni strategiche e geopolitiche su queste. E avremo appunto Roberto Cingolani. Parleremo del settore bancario e poi però anche dell'auto, perché ieri avevamo solo iniziato un approfondimento dopo l'analisi del Sole 24 Ore che notava come ci sia stato un calo brusco dei brevetti in Italia, applicabile in parte anche a sicuramente alla frenata dell'industria, 23 mesi di fatturato in calo, ma applicabile anche per il calo dell'automotive e l'impatto dell'automotive. Ora c'è un altro elemento che è interessante. Stellantis, nello specifico, aveva, adesso c'è stato un leggero incremento, però insomma aveva depositato 266 brevetti in Italia solo nel 2023, sono cresciuti nel 2024 a 340, però in Francia nel 2023 Stellantis, quindi lo stesso gruppo, aveva depositato da questo punto di vista 1500 brevetti, mentre l'anno scorso 1300. Cosa voglio dire? Che seppure c'è stato un aumento dei brevetti depositati da Stellantis in Italia, c'è un rapporto di 1 a 5, 1 a 4 tra il numero di brevetti che lo stesso gruppo deposita in Francia e il numero di brevetti che quello stesso gruppo, che è fatto appunto da Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, deposita in Italia. E questo sembra, e uso sembra come un eufemismo, diciamo quasi un eufemismo, sembra dar ragione a chi dice: guardate che Stellantis in Italia sta tenendo sì alcuna produzione, ma la testa, quindi la parte più interessante di ricerca e sviluppo, l'ha portata e la sta trasferendo in Francia. Ripeto, è vero che c'è stato un aumento dei brevetti nel 2024 da 200 e quanti erano? 266 a 340, ma la sproporzione con il numero di brevetti depositati nel 2023 1600 quasi e nel 2024 1300 in Francia te la dice lunga su dove il gruppo sta facendo ricerca. Come temevamo che la testa intesa come ricerca proprio sarebbe andata in Francia a suo tempo, quando dicemmo attenzione, c'è lo Stato francese nel Consiglio di Amministrazione. Ma comunque, parleremo anche del dato, poi al di là dei brevetti, dice, fosse quello il problema, le immatricolazioni europee hanno fatto meno 3,1% rispetto a febbraio 2024, ma Stellantis ha fatto meno 16, con diciamo solo Tesla ha un dato peggiore, meno 40%, ma c'è un confronto impietoso con altri marchi, mi riferisco per esempio a Volkswagen che ha fatto più 4%, quindi insomma. E poi ci sono i marchi tranne Jeep e Alfa Romeo che sono tutti in perdita. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Andiamo rapidamente con le altre notizie in breve. Dunque, partiamo come sempre dai mercati finanziari. C'è oggi una giornata complessivamente debole, sappiamo che le borse si erano mosse in queste ultime sedute in rialzo perché nell'ipotesi che alla fine i dazi che scatteranno il 2 aprile saranno più leggeri o comunque non saranno definitivi. Oggi è lo stesso motivo per cui vanno a perdere, domina l'incertezza. C'è il caso del Danish Compromise su dell'OPA di BPM su Anima, però sul sito di Bloomberg si legge che il presidente Trump avrebbe deciso di imporre dazi sul rame. Ieri abbiamo dato il dato sulla fiducia dei consumatori americani che ha avuto una botta ed è scesa ai minimi dal gennaio del 2021, quindi ancora in piena ondata pandemica, nel mese di marzo, con un calo molto forte su febbraio. Adesso uno lo può interpretare come vuole, ma insomma sono i consumatori americani che sono preoccupati per il futuro, ma lo teme anche la Federal Reserve. Temono che cosa? Beh, l'inflazione, un rallentamento dell'economia e anche vogliono capire l'impatto dei tagli nel settore pubblico americano. Ora su questo qualcuno mi dice ma come va Wall Street? Allora, Wall Street perde l'1,60 sul Nasdaq, perde lo 0,11 sul Dow Jones, Francoforte invece perde l'1,12, dimenticavo, lo Standard & Poor's meno 0,80, Francoforte meno 1,12, Parigi meno 0,90, Londra più 0,40, Milano meno 0,70, ma è anche il Banco BPM a pesare oltre che Prisma, adesso vi arrivo. Però guardate, qui c'è a mio avviso un doppio tema, poi vedremo che cosa deciderà Trump e poi arriverò anche ai rischi a casa nostra. Però una volta si diceva il presidente americano deve ascoltare più Walmart che Wall Street, era un gioco di parole per dire deve ascoltare più l'economia reale. Walmart è la grande catena della distribuzione in America, che Wall Street. Oppure si diceva con un gioco di parole deve stare più attento a Main Street, quindi alla vita quotidiana dell'americano, che a Wall Street. Ecco, a me sembra che in questo caso la presidenza americana abbia un problema con Main Street o Walmart e anche con Wall Street, perché c'è un flusso di capitali che per vari motivi, anche perché l'Europa e la Germania hanno deciso di investire, si sta spostando verso l'Europa, circa 40 miliardi. C'è una fiducia dei consumatori americani che è ai minimi dal gennaio del 2021 e c'è una borsa che continua a essere sotto i livelli delle borse europee da inizio anno di circa un 10%. Quindi stavolta il dire la Casa Bianca deve guardare più a Main Street o a Wall Street, o deve guardare più a Walmart o a Wall Street, mi sembra che debba guardare a tutte e due. Perché ed è paradossale che Trump, io mi auguro che ci riesca, figuratevi, a trovare una pace chiaramente corretta in Ucraina, è impegnato sulla politica estera che agli americani interessa relativamente poco, invece sembra non avere completamente valutato, magari li ha valutati, non lo sappiamo noi, gli effetti negativi che gli annunci stanno producendo, e vi arriveremo fra poco, per esempio gli annunci sui dazi e sul rallentamento economico, che mettono in difficoltà anche gli importatori, i grossisti americani. Abbiamo sempre ricordato che per un euro di vino, dati Unione Italiana Vini, esportato negli Stati Uniti, questo genera 4 euro che restano in America, perché poi si somma il costo del grossista, il guadagno del grossista, del distributore, del ristorante finale in America o del wine shop, quello che è. Quindi attenzione, perché poi c'è una perdita. Tu mi dici, vabbè, puoi sostituirli con altri vini, per carità, puoi sostituirli con altri vini, ma siccome l'America non è autosufficiente, io non capisco il vantaggio nel penalizzare i vini europei per poi comprarsi quelli cileni e anche quelli, diciamo, argentini o eventualmente australiani. Comunque, poi arriviamo ai dazi. Questo è il motivo per cui la borsa cala. Poi a casa nostra c'è il caso Banco BPM, di cui parleremo, -4,20. C'è Prismian invece, che perde il 6,30%, e così come Steam Electronics perde il 4%. Che cosa è successo su Prismian? Beh, Prismian guadagnava, poi è arrivata e continua a perdere l'ex Pirelli Cavi. Poi l'amministratore delegato ha deciso di bloccare la doppia quotazione a Wall Street alla luce dell'acquisizione della Texana Channel. E poi dice, parlando francamente, c'è molta volatilità nel mercato finanziario negli ultimi 2 mesi, abbiamo sospeso la decisione del dual listing, cioè di essere quotati anche a Wall Street. L'annuncio non è piaciuto al mercato. Banco BPM, ho già detto, ST Microelectronics perde, dicevo, il 4,12, poi Ferrari il 3, Pirelli il 2,60, Buzzi il 2,20, Recordati il -2, Campari -1,5%. Chi cresce? Beh, Cucinelli, che era arrivato anche al 2,5, adesso guadagna il 2%, Saipem +1,40, Leonardo pure, Eni +1,13, Tenaris +0,70%. Gli altri mercati, per quello che riguarda l'energia, sempre petrolio in risalita oggi, a $70 WTI, a 74 il Brent, i prezzi alla pompa ieri ancora in leggero calo, ma sembra che si stia ormai fermando il calo. La benzina è 1,768 euro, il gasolio 1,670 euro. Per quello che riguarda il gas, adesso vi dirò il prezzo, eccolo qua, l'aggiornamento: 41 euro a megawattora, un anno fa era 31, il prezzo dell'elettricità 123 euro a megawattora, un anno fa era 98, c'è poca differenza, ma anche qui siamo stabilmente intorno a un 25-30% di gas come prezzo e dell'elettricità come PUN rispetto a un anno fa, in più. Sta scrivendo del cosiddetto chat gate, quella pasticcio indescrivibile combinato sulla chat, in cui sono uscite anche tutto un insieme di notizie altamente riservate, di giudizi anche sull'Europa. Ho visto che il neo premier canadese Mark Carney ha detto: questo dimostra che dobbiamo sempre di più badare a noi stessi. E poi dice tutto il tema anche, ma non riguarda questo programma, dei cosiddetti paesi del Five Eyes, cioè che condividono informazioni di intelligence delicatissime, qua, i cinque occhi, e sono USA, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda, perché al di là della cialtroneria nella gestione della chat, c'è tutto il tema se ancora le informazioni che possono essere condivise vengano veramente, poi restino nei cinque occhi, nei cinque paesi. Poi interessante come l'uomo più ricco del Messico e uno dei più ricchi del pianeta, che è Carlos Slim, si è offerto di assumere i 5.700 ingegneri rimpatriati dagli Stati Uniti per il reparto energetico del suo conglomerato finanziario, commerciale, industriale, che si chiama Carso. Il settore si concentra sull'ingegneria civile, però insomma è chiaramente una risposta a Trump, che il quale si è detto d'accordo con Vance. Adesso però ci arrivo, perché non lo faccio cadere così, almeno non io. Vediamo alla Gran Bretagna. Tra l'altro Deutsche Bank oggi stima in un 50% la possibilità che l'America vada in recessione. Secondo un sondaggio, diciamo che la Federal Reserve ha rivisto le stime della crescita americana all'1,7, che è la più deludente. Perché a noi 1,7 può sembrare tanto, ma degli ultimi anni è la più deludente. Ma Trump mi sembra che tiri dritto, okay, chi se ne frega di Wall Street, Walmart e Main Street, no? Dunque, sì, lo so che i deflussi non sono tanti, però sono dei segnali. Comunque, andiamo avanti. La crescita britannica è dimezzata nel 2025, è stimata all'1%, dal 2 all'1%, e questo per la grande incertezza globale che si ripercuote anche in Gran Bretagna. Poi c'è tutto il tema, invece il PIL in Spagna è salito del 3,2% grazie a maggiori consumi e investimenti, e lì sappiamo che la Spagna ha aumentato molto il suo PIL grazie all'utilizzo eccezionale dei fondi PNRR, quindi l'Europa può essere usata anche in maniera buona, e ne ha chiesti anche di più. Perché? Perché ha un sistema amministrativo più efficiente, ce l'hanno raccontato vari esperti, ha centralizzato di più le decisioni, non le ha in qualche modo sparse in mille rivoli come abbiamo fatto noi. Facciamo così, no, voglio far ascoltare anche alcune cose che riguardano notizie di casa nostra, per poi arrivare ai dazi. Qualcuno mi dice: guardi, ma lei parla sempre di dazi. Allora facciamo così, ne parlo subito, perché da un lato Trump ha di nuovo oggi ribadito: sono d'accordo con Vance, gli europei sono dei parassiti, lo sono stati per anni, ma non li biasimo Biden. Allora qui c'è stata una doppia interpretazione, qualcuno ha detto: ma guardate che si riferiva in quella chat al fatto, c'era un riferimento in effetti, al fatto che tutto il transito verso il Mar Rosso e il canale di Suez venga garantito anche e soprattutto dalla marina militare americana, poi c'è la componente europea. In quello è vero che il transito riguarda meno merci americane, più merci europee o Asia-Europa soprattutto. Ed è vero, l'abbiamo sempre detto, che in questi anni l'America ha pagato per la difesa europea. Quindi, se il termine parassita, che non è un bel termine, ma significa qualcuno che vive sulle spalle di qualcun altro, se il termine parassita è corretto, se è riferito alle spese militari, possiamo dire che è vero che gli Stati Uniti hanno garantito la nostra difesa. Però la dichiarazione di oggi di Trump si riferiva agli scambi commerciali e ai dazi. Allora, io ci sono alcune cose che non capisco, perché se uno usa il termine parassita è uno che vive sulle spalle degli altri, ma vogliamo dire che le piccole e medie imprese italiane vivono sulle spalle di qualcuno? Ma guardate che è già un miracolo che con la burocrazia e le tasse in Italia riescano a fare i numeri che fanno. Cioè, non è colpa delle imprese italiane se l'americano compra prodotti europei. Si faccia una domanda anche sul grado di competitività dei prodotti americani. Ma vorrei capire anche un'altra cosa: ma tutti i sovranisti di casa nostra non hanno niente da dire quando il presidente americano e il suo vice, no, vedo il ministro Salvini aveva fatto anche una foto con lui, con Vance, ci definiscono parassiti? No, siccome la base elettorale è fatta anche del ceto produttivo italiano, e da questo punto di vista dire parassita a un piccolo imprenditore, un medio imprenditore, imprenditore italiano che grazie alla sua capacità e bravura riesce a esportare negli Stati Uniti è tutto tranne che un parassita, no? Allora io mi aspetterei una reazione. Guardate che il modello di business e il successo italiano del Made in Italy non è frutto del parassitismo di non si sa bene che cosa, ma della grande qualità e capacità e valore aggiunto che mettiamo su quei prodotti, anche perché immagino che molti di questi siano elettori della Lega, alcuni di questi, perché parliamo di zone produttive, parliamo del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, poi c'è anche il resto del paese, ci mancherebbe. E allora, a questo proposito, l'effetto Dazzi, su cui sento pochissimo, sento dire bene Trump, bene Vance, ma il fatto che il nostro paese rischi, assieme alla Germania, di prendere una botta micidiale sui dazi, quello non lo sento mai dire. Allora, il sovranismo dovrebbe essere anche, non ho ben capito cosa sia, difendere il Made in Italy, non difendere chi ci dà dei parassiti. O forse ho capito male. Però, sentiamo le preoccupazioni, come le ha raccolte la nostra Maria Piera Ceci in effetto giorno, del presidente del consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene, nel Prosecco d'OCG, e poi sentiamo anche chi sta già bloccando gli ordini, cioè quello che sta capitando che in America gli importatori, i grossisti, avendo paura che scattino i dazi prima che arrivi la merce, bloccano la merce, diciamo, nelle cantine italiane. Sentiamo prima Adami.
Le aziende sono in cauta attesa, il problema è che c'è una ciclicità, no, nella produzione, per cui è come quando c'era il Covid, tu non sai che cosa accade domani, quindi devi fermarti un attimo, rimani in stoccaggio con il tuo prodotto, attendi l'evento, che poi se sarà positivo è probabile che metta in moto una rincorsa a recuperare i magazzini da parte degli importatori americani. Se invece il dazio sarà leggero, boh, accadrà in maniera più lenta. Se il dazio sarà pesante, dovremo risentirci, perché se il dazio è pesante ci sarà sicuramente un grosso calo dei consumi.
Per quanto tempo potrete affrontare questa situazione? Perché avrete dei magazzini che mano a mano si andranno riempendo.
C'è stato un accumulo, a mio giudizio, di vini da parte dei distributori in novembre, dicembre, gennaio, febbraio, fino a quando erano certi che la nave arrivasse prima dei dazi. Vi ricordo che sono una nave, sta per andare in costa est 14-15 giorni, per andare in costa ovest anche un mese, allora gli ordini si fermano un attimo in attesa per evitare proprio che il dazio nasca mentre il vino è per strada. È chiaro che noi produttori scriviamo al ministro le nostre preoccupazioni, questa è una cosa molto più grande di noi. Abbiamo solo voluto sottolineare l'importanza economica del nostro comparto, ma guardi, è di quello di tutti i vini d'Italia. Ci sono regioni intere che esportano negli Stati Uniti quote importanti della loro produzione. Lo sottolineiamo al ministro, che cosa fare? Cercare di ragionare il più possibile per evitarli. È chiaro che è un argomento molto più grande di noi. È sottolineare quanta importanza è, ma il ministro lo sa già molto, 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 ma tanto molto bene.
Allora, qualcuno contesta, cioè, guardate che si è già bloccata l'export di vino per il motivo che ha appena chiarito il presidente del consorzio del Prosecco, e cioè tempo d'arrivare, soprattutto per quello che riguarda già sulla East Coast, ma figuratevi l'estero, si rischia che vi siano già i dazi, quindi il grossista dice fermi tutti, e si sono bloccate da 5-6 giorni le esportazioni verso gli Stati Uniti, perché la data è quella del 2 aprile. Qualcuno mi dice, guardi che nella chat veniva detto freeloaders, quindi chi ha un pass, diciamo, chi va a scrocco, per carità, scrocconi, non parassiti. Oggi le agenzie riportano invece una dichiarazione di Trump che dice che dà ragione a Vance sul termine parassiti, ma mettiamo, o meglio, restiamo anche sul tema freeloader, quindi scrocconi, chi viaggia a UFO o mangia UFO, diremmo, vabbè. Ma scrocconi di cosa? Se il tema è che l'America ha pagato, l'ho già riconosciuto, per la difesa anche europea e anche nel Mar Rosso, è vero, ed è il motivo per cui l'Europa deve anche investire in più nella difesa, se no l'accusa che ti fa la Casa Bianca te la becchi. Ma se il tema, come riferiscono oggi le agenzie, è riferito ancora ai dazi e allo squilibrio commerciale, ma scrocconi di che cosa? Vorrei capire cosa scrocchiamo, cosa scroccano i nostri imprenditori. Poi qualcuno mi dice, ah, lei attacca la Lega. No, guardi, io ho fatto notare, non sono io che ho parlato con Vance e lo racconto a tutti, è stato il ministro Salvini, no? Allora, visto che ha questo rapporto, chiarisca che a noi essere chiamati scrocconi quando siamo bravi a esportare mica ci va tanto bene. Poi non ho capito, se invece scrocconi è riferito solo alle spese per la difesa ed è a quel punto, o parassiti perché ci facciamo difendere da altri, allora se non vogliamo essere parassiti bisogna votare per la difesa. No, neanche quello sì. Boh, Poi vale per tutti i partiti, non vale solo per la Lega. Certo che la Lega era un partito molto legato anche a territori produttivi, per come la ricordo io. Allora, se non bastasse questo, sentite cosa ha raccontato sempre la nostra Maria Piera Ceci, il presidente, amministratore delegato di Ruffino, quindi azienda storica nel Chianti. Temo che questo sarà il tema del Vinitaly che sta per, che ha alle porte. Su cosa è successo e sul milione di bottiglie bloccate. Sandro Sartor è il presidente, amministratore delegato.
Anche noi abbiamo avuto l'interruzione degli ordini, quindi sono stati sospesi ancora la scorsa settimana, perché ovviamente i tempi non sono più tali per cui la merce possa arrivare a destinazione in tempo. Per noi il mercato americano vale tantissimo, vale circa il 50% del nostro fatturato, e questo 50% equivale a 60 milioni di euro annuali, e quindi ovviamente siamo molto preoccupati e ci siamo mossi in ogni modo per dire che i dazi è come fossero già in vigore essenzialmente, se tu non lo puoi spedire. Poi chiaramente abbiamo magari spedito un po' di più nei mesi scorsi, per cui il prodotto sullo scaffale in America c'è e qualche mese resiste, non è che sparisce dalla sera alla mattina, però chiaramente il problema deve essere risolto in tempi brevi, perché prima parlavate dei magazzini, no? Però capite che i magazzini hanno degli spazi limitati, per chi lavora tanto per gli Stati Uniti, giro di, le posso dire, 2 o 3 settimane il magazzino è pieno, quindi se non si risolve il problema bisogna che la linea del prodotto che va in America si fermi. Noi spediamo mediamente 1 milione di bottiglie al mese agli Stati Uniti, e abbiamo adesso ne abbiamo 1 milione fermo, quindi abbiamo un mese di merce ferma in magazzino. Io posso metterne un altro mese di produzione o 3 settimane, però quando arrivo a 2 milioni di bottiglie al magazzino, mi creda, l'ho stipato a non più non posso, quindi mi devo fermare.
Questa è la situazione, 1 milione di bottiglie in un'azienda importante come quella appunto che rappresenta Sartore, quindi la Ruffino, ma ce lo stanno raccontando tutti, da qualche giorno è tutto fermo perché i tempi tecnici ti mettono troppo a rischio, rischi che la merce arrivi negli Stati Uniti e che sono scattati i dazi, ma poi i dazi non scatteranno, quello che volete, ma vedete che c'è il danno in qualche modo, già si fa con l'incertezza. Adesso andiamo su meteo, pubblicità, poi parliamo di un altro settore di punta del nostro Made in Italy, mi riferisco al legno arredo e quindi tutto quello che riguarda il mobile, visto che a brevissimo partiranno sia a Vinitaly e per alcuni giorni in sovrapposizione anche il Salone del Mobile di Milano. Non ho più niente da dire se non dire che in questo caso è una critica solo a noi stessi, che è inaccettabile che due fiere, quella di Verona e quella di Milano, non riescano a mettersi d'accordo ogni volta, c'è un motivo, Verona ha i suoi, Milano ha i suoi, e vadano in sovrapposizione su due dei forse i principali eventi nel rappresentare il Made in Italy, con migliaia di buyers che arrivano in Italia e magari potevano fare sia uno che l'altro, ma non ce la facciamo. Qui non c'è nessuna colpa né dell'Europa né di Trump e dell'America, siamo bravissimi a farci in questo caso del male da soli. Meteo e pubblicità.
Focus economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
minuti. Dunque, ha ragione l'ascoltatore, ho dimenticato di dirlo, l'azienda Ruffino, Chianti, quella che abbiamo sentito nell'intervista, è di proprietà, è uno dei marchi di Constellation Brands, che è un gruppo americano, quindi questa dimostrazione di come il tema sia delicatissimo, perché tu blocchi, hai 1 milione di bottiglie bloccate per via dei possibili dazi che potrebbe mettere l'America, ma tu appartieni a un gruppo americano, che immagino che Constellation Brands non sarà contentissima di avere 1 milione di bottiglie bloccate in Italia e non poterle commercializzare negli Stati Uniti, di Chianti soprattutto. Dunque, poi sempre Vance, ho detto che se il riferimento è al fatto che gli americani pagano da anni le spese per difendere anche l'Europa, ho capito cosa vuol dire essere a scrocco, ed è il motivo per cui bisognerebbe investire più in difesa noi europei. Però Trump, oggi tutte le agenzie riportano che la difesa di Vance è relativa anche all'avanzo commerciale europeo nei confronti degli Stati Uniti. Mi scrive un ascoltatore, non cito il nome anche se lo vedo, Vance si riferiva a te che sei un giornalista parassita che non capisce un ca Ma secondo te è colpa di questo governo se Trump vuole mettere i dazi, se è un co? Allora, guardi, l'unica cosa che posso obiettare, al di là delle sue valutazioni qui in francese sulla mia persona, è che io non ho mai detto che sia colpa né di questo né di altri governi, né di nessuno. È una linea che Trump ha annunciato in campagna elettorale. Ho detto solo che se sei sovranista e se difendi l'Italia, il Made in Italy, è inaccettabile sentirsi dare dello scroccone, va bene? Tutto qua. E poi vorrei capire perché tutta questa, diciamo, grande sintonia con Vance, che mi sembra che all'Europa gli stia leggermente sulle balle, no? Poi potrei dire che a proposito di parassitismo, e giustamente mi dà lo spunto l'ascoltatore, scusate, ma visto che per ogni euro che vendiamo di prodotto italiano in America ce ne sono circa due di Italian sounding, cioè di finti parmesan, finte mozzarelle, finte salami, finto che assomigliano, hanno la Torre di Pisa, il Colosseo, tutti messi assieme, la bandiera italiana, ma non sono prodotti in Italia. Allora, se devo usare questa logica, chi è il parassita? È l'americano che mi copia il prodotto, fa finta che sia italiano, Italian sounding, non c'è un accordo con gli Stati Uniti, c'è col Canada, e mi frega il mercato, oltre che anche essere, cioè, irretire il consumatore, non so, perché se tu, allora mettici la bella bandiera americana e venditi il parmesan, il cheese americano, se tanto non vuoi essere parassita, dai su. Comunque, parliamo del Salone del Mobile, dicevo, 63esima edizione, ho già detto della totale incongruenza tra due fiere, due momenti, due vetrine le più importanti forse dell'anno per il Made in Italy, Vin Italy, Salone del Mobile, anche quest'anno alcuni giorni di sovrapposizione, ma non è mai colpa di nessuno. Dall'8 al 13 aprile a Rofiera, l'export da Fiera Legno Arredo ha chiuso il 2024 con un calo del 2% su 23 a 19,4 miliardi di euro. Il macrosistema ha fatto un po' meglio, solo meno 1,8%, però c'è stato un calo nell'export. È andato, dove è andato questo calo? Beh, in Germania meno 6%, la Francia meno 3,3%, gli Stati Uniti hanno fatto più 1,5%, ma anche qui si teme di pericolo dazi. E molto molto bene gli Emirati Arabi Uniti, che si posizionano all'ottavo posto per il nostro export nel legno arredo col più 21,2%. Sentiamo il presidente di Federlegno Arredo Claudio Feltrina al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali, e poi sempre al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali anche Maria Porro, presidente del Salone, invece sul Salone, su come funzionerà il Salone e fuori Salone.
Abbiamo avuto un leggero decremento, diciamo, come filiera siamo intorno a un meno 2,5% generale, un export che è calato un po' meno, un 1,8%, diciamo che l'arredo si è difeso un po' meglio del legno. Diciamo che sono numeri che ci si aspettava, un po' perché venivamo dal 23 con un generico meno 8% e quello era previsto dopo due anni fantastici che erano stati 21-22, ci si aspettava appunto il 23 con quel tipo di ridimensionamento un po' del mercato. Il 24 si era presentato nei primi sei mesi con numeri molto più preoccupanti, che però nella parte seconda dell'anno si sono recuperati, e quindi abbiamo chiuso appunto con questo segno che è sì negativo, ma tutto sommato, considerando com'è la situazione complessiva a livello mondiale e a livello economico, direi che è stato un ottimo successo, e saremmo anche felici di riuscire a mantenere le quantità, diciamo, che abbiamo fatto nel 24 anche nel 25, però la situazione economica generale, politico generale del 25 forse è ancora più complicata di quella del 24, con uno su tutti l'incombenza di dazi che non sappiamo bene se saranno applicati e in che misura saranno applicati.
Che cosa chiedete su questo fronte?
Ma io direi che la cosa che noi possiamo chiedere è che l'Europa faccia l'Europa e che quindi possa fare una politica di contrapposizione a questi dazi, che non vuol dire mettere a sua volta altri dazi, ma trovare quella via di bilanciamento appunto e di discussione appunto nel momento in cui dovessero magari essere applicati, per poter far sì che questi appunto non generino quei danni che potrebbero potenzialmente generare. Vediamo giorno per giorno.
Le 900 aziende che si occupano di allestimento sono già al lavoro nei padiglioni di Rofiera. Quest'anno abbiamo 2103 espositori italiani, europei, 78% degli espositori esteri vengono dall'Europa, abbiamo una grandissima qualità, abbiamo un Euroluce, quindi una biennale dell'illuminazione che ritorna con delle grandi novità, e insieme allo offerte incredibili delle aziende, quest'anno un programma culturale molto molto interessante.
Una grande vetrina per l'eccellenza italiana, il Salone, in un momento molto difficile sullo scenario internazionale c'è l'incertezza del quadro geopolitico, c'è la preoccupazione per i possibili dazi.
Verissimo, in uno scenario internazionale molto complesso, con un 2024 che ha segnato un segno meno, soprattutto per quanto riguarda i mercati europei, mentre invece il mercato americano ha tenuto, ci sono però delle prospettive interessanti e delle opportunità da cogliere, che sono una necessità oggi per le aziende: nuovi mercati, nuovi clienti, grandi progetti contract che ripartono. Ecco perché l'impegno forte di Salone nel raggiungere i mercati emergenti, col grande progetto di promozione internazionale del Salone che abbiamo fatto negli ultimi mesi toccando tutti i continenti, consolidato anche della firma dell'MOU con l'Arabia Saudita, dove stiamo organizzando un evento appunto per la fine di quest'anno, e con lo sforzo, anche grazie al supporto di ICE, per attrarre operatori qualificati da tutto il mondo. È un evento B2B innanzitutto, è un grande acceleratore di business il Salone del Mobile, e in un momento di incertezza come questo essere compatti, uniti e rappresentare l'espressione della qualità della produzione attraendo una qualità di interlocutori esteri è probabilmente il modo migliore per affrontare le sfide contemporanee.
Cambiamo radicalmente tema, però è chiaro che questo con due appuntamenti del genere il tema dazi sarà il tema di fondo. Andiamo sul risico bancario, e qui è cosa è successo oggi, che la Banca Centrale Europea, anche se non è il parere finale, deve arrivare dall'autorità di dall'EBA, dall'autorità bancaria europea, ha dato parere negativo all'applicazione del Danish Compromise nell'offerta che il Banco BPM ha fatto su Anima. Ora entriamo in un tema tecnico, ma vorrei capire da Luca Davi, che ce lo saprà spiegare in maniera molto semplice, intanto cos'è il Danish Compromise, a suo tempo varato dopo le crisi bancarie, ma perché questo interessa l'offerta del Banco BPM su Anima, ma potrebbe riguardare anche l'offerta di Unicredit su BPM. Luca, buonasera innanzitutto.
Buonasera Sebastiano, un saluto agli ascoltatori. Sì, è una notizia quella che è arrivata oggi, che complica un pochettino le carte in tavola. L'intreccio che lega Banco BPM e Unicredit effettivamente continua a riservare sorprese. Perché? Perché la vigilanza BCE oggi ha detto no all'applicazione di questa misura, appunto di questo Danish Compromise, che in buona sostanza permette alle banche che detengono partecipazioni dirette nelle assicurazioni, quali in questo caso sarebbe, perché l'operazione di BPM su Anima è realizzata tramite BPM Vita, permetterebbe appunto di ridurre l'assorbimento di capitale e di evitare così un doppio conteggio. Sostanzialmente è una misura che permette di ridurre il peso delle acquisizioni, il costo patrimoniale.
Di spendere un po' meno, posso dire,
è uno sconto patrimoniale. Ecco, BCE ha detto no, almeno in termini di interpretazione di questa normativa europea, ABPM, che invece invocava ed era convinta che questa misura potesse applicarsi all'operazione su Anima. Ora, questo non significa che l'intero impianto della normativa non possa essere poi applicato successivamente. BPM ha infatti già annunciato che attende l'esito di questa istruttoria da parte dell'EBA. Ma una cosa è certa, perché questa novità complica sicuramente, rende più costosa almeno in questo momento tutta l'operazione.
Ed è infatti il motivo per cui il titolo oggi Banco BPM ha perso il 4,50. No.
Diciamo che questa è la traduzione che fa il mercato rispetto al fatto che, poiché questa operazione costerebbe di più patrimonialmente, beh, a quel punto si ridurrebbe la convenienza per Unicredit di fare un rilancio sul titolo BPM. E quindi automaticamente il prezzo di BPM si è ridotto, ovviamente, perché si riduce la probabilità che Unicredit possa effettuare questo rilancio che invece in tanti davano per scontato. E non a caso oggi lo sconto rispetto all'offerta, diciamo, avviata da Unicredit si è ridotto a circa il 2%. Quindi sostanzialmente il mercato si sta allineando all'offerta inizialmente lanciata appunto da Piazza Gaulenti. Ovviamente siamo in una fase ancora temporanea, perché ancora passerà del tempo prima che si chiarisca definitivamente questa operazione, quindi la validità sì. o meno dell'applicazione, e si vedranno anche reazioni di Unicredit, che peraltro giusto domani terrà la propria assemblea straordinaria. Sì. E quindi li chiarirà magari anche qualcosa in più della propria strategia.
Quindi diciamo se ho capito bene, poi ti faccio un'altra domanda dopo il traffico. Quindi il fatto che non è il parere definitivo, quello lo darà solo l'EBA, però che la Banca Centrale Europea abbia detto no, non puoi usare il Danish Compromise, quindi l'operazione di acquisto di Anima ti costerà un po' di più, vuol dire che il Banco IPM, se confermato, dovrà tirare fuori più soldi e diventa meno attraente, allettante da comprare il Banco BPM per Unicredit. Questa potrebbe essere la sintesi, per far capire a tutti?
Sì, questa è una corretta sintesi, perché l'intera operazione sostanzialmente ridurrebbe l'ammontare di capitale in eccesso che sarebbe interno a BPM e quindi automaticamente scenderebbe anche il prezzo che si dovrebbe pagare per acquistarla.
Certo, perché l'offerta pensata da Unicredit era fatta con l'attuale BPM. Se erodi la, diciamo così, la cassa, la dico male, ma per farmi capire, perché ti costa di più comprarti Anima, hai meno valore e quindi uno va a abbassare anche l'offerta o magari non farla proprio. Volevo sapere in un flash, dopo il traffico, invece come va l'operazione Monte dei Paschi su Mediobanca, ma come va dal punto di vista di quello che dice il mercato, cioè rispetto all'offerta di Monte dei Paschi è a sconto o si è allineato invece il rapporto tra i due titoli? Si è allineato all'offerta iniziale. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, Luca Davi, dicevo, solo per aggiungere alla cronaca, la notizia di oggi riguarda appunto BPM su Anima e il minor interesse che una BPM più povera, perché gli costerebbe di più, stante la decisione della Banca Centrale Europea, fare l'offerta su Anima, diventa meno interessante per l'offerta di Unicredit a sua volta su BPM. C'è un'altra grande partita in corso ed è quella dell'offerta del Monte dei Paschi su Mediobanca, con l'obiettivo secondo molti di arrivare poi alle generali, visto che Mediobanca ha il 13% delle generali. Lì che il giudizio del mercato ha allineato il valore dei titoli è ancora sconto, cioè vuol dire che se tu dovessi aderire adesso ci perderesti.
Sostanzialmente negli ultimi tempi si è ridotto progressivamente lo sconto nelle valutazioni del concambio, quindi il mercato sostanzialmente si è adeguato. Ricordiamo che si partiva da una differenza, che uno sconto che era superiore al 15% sì. inizialmente, progressivamente ci siamo arrivati intorno all'1%. Insomma, anche oggi MPS più o meno era stabile, mentre Mediobanca è scesa leggermente. È vero che c'è da considerare anche lo stacco dei dividendi, quindi, che avverrà nei prossimi mesi. Questo porterà un aggiustamento del concambio, però la sostanza della faccenda qual è? Che il mercato sembra sostanzialmente credere, quantomeno e questa è la segnalazione che abbiamo dal mercato, dall'evidenza dei numeri, è che reputa sostanzialmente un'operazione credibile, almeno questa è l'evidenza che c'è dal movimento del mercato. Diciamo che ci sarà del tempo, ovviamente, per cui si vedrà nel corso del tempo anche come andranno ovviamente le performance. Negli ultimi mesi il CEO di MPS Lovaglio ha lavorato alacremente per ovviamente far valere il merito industriale dell'operazione. Per ora il mercato sta seguendo questa indicazione, ovviamente però saranno queste
è ancora lunga la strada. No, ma era la mia, diciamo, curiosità per integrare l'analisi su BPM Anima e Unicredit su BPM. Grazie a Luca Davi, andiamo sul GR24, poi parliamo appunto di Stellantis e poi avremo anche l'amministratore delegato del gruppo Leonardo, Roberto Cingolani, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, vorrei passare adesso al tema, chiuso l'aggiornamento sul risico bancario, il tema che avevamo iniziato ad affrontare ieri. Da un lato, partendo dall'analisi del Sole 24 Ore, calo molto forte dei brevetti l'anno scorso in Italia. Calo attribuibile alle difficoltà della manifattura, e ci mancherebbe, ma calo anche attribuibile alle difficoltà della manifattura automotive, cioè di tutto il mondo che ruota attorno all'auto. E devo dire che io ho iniziato la puntata in maniera un po' polemica, perché è vero che per esempio Stellantis ha portato i suoi brevetti nel 2023, ne aveva depositati 266 in Italia, l'anno scorso ne ha depositati quasi il 30% in più, 339. Va bene, però faccio notare che nello stesso periodo la stessa Stellantis nel 2023 ne ha depositati 1542 e anche nel 2024 1300, quindi c'è uno squilibrio totale tra i brevetti depositati in Francia e quelli in Italia, che questo andrebbe a corroborare la tesi di chi dice sì, ma insomma la testa ricerca e sviluppo è sempre più in Francia e sempre meno in Italia. Quello che è certo è che se c'è una difficoltà del mercato auto, meno 3,1% febbraio 2025 su febbraio 2024, Stellantis ha fatto meno 16% e la quota di Stellantis cala, vanno male tutti i marchi tranne Jeep e Alfa Romeo. Peggio di Stellantis, diciamo, c'è la Tesla di Elon Musk, che ha perso il 42,3%, ma faccio notare per esempio che Volkswagen ha fatto un più 4%, che Renault non ha le difficoltà che sembra avere Stellantis, ha fatto più 4% Volkswagen su gennaio-febbraio 2025 rispetto a gennaio-febbraio 2024, ha fatto Renault più 8% nei primi due mesi dell'anno, sui primi due mesi dell'anno scorso. Stellantis ha fatto meno 16%, e nello specifico Fiat, il marchio Fiat ha fatto meno 27%, il marchio Peugeot meno 3,5%. Tiene al compito di tenere tutto questo ragionamento assieme la nostra Filomena Greco. Buonasera Filomena.
Buonasera, buonasera. Sì, i dati sono abbastanza impietosi e dimostrano come ci sia una difficoltà di Stellantis sul mercato, insomma, no? Perché noi siamo abituati molto a parlare in questa fase, in questi mesi, dei problemi a livello normativo, di nuovi regolamenti, di strategie industriali, di sviluppo, di tecnologie legate alla motorizzazione. Quindi problemi industriali, ma qui c'è il tema del mercato che sta pesando, che ha pesato nella seconda metà del 2024, che sta pesando anche adesso. E l'anno scorso abbiamo parlato molto della crisi di Stellantis sul mercato americano, questo è stato uno dei motivi per cui Tavares a un certo punto ha lasciato la poltrona da CEO del gruppo. In realtà poi le difficoltà dalla seconda metà dell'anno scorso ad oggi sono iniziate anche sul mercato europeo. Sono proprio difficoltà legate al calo delle immatricolazioni, insomma, nonostante questa sia una fase in cui stanno arrivando e sono arrivati molti nuovi modelli di nuova generazione da parte dei brand di Stellantis, questo non sta dando grandi risultati sul mercato, e questo è un problema, perché poi quando il mercato fa questi numeri, soprattutto ti pone in una situazione diversa dai competitor, vuol dire che c'è un tema specifico interno, no? Probabilmente di modelli, di gamma, di tipologia di offerta ai clienti, cioè qualcosa che non convince.
Sì, questa diciamo è ancora l'eredità di Tavares, perché non è che, però il tema che tu fai notare è evidente, cioè, guardate, un conto è dire c'è una difficoltà per tutto il mercato, sì, insomma c'è, ma alcuni marchi come dicevo sono cresciuti, Renault e Volkswagen su tutti. Però che ci sia un calo delle immatricolazioni europee mese su mese è vero, ma qui Stellantis perde 4 volte, 5 volte quasi quello che è il calo medio, e quindi il tema si chiama modelli e anche posizionamento su questo. Poi sui brevetti io ho fatto semplicemente notare la sproporzione tra brevetti depositati in Francia e brevetti depositati in Italia. Su questo però, per concludere, Filumena, tu vedi in base anche alle dichiarazioni, ne avevamo parlato, che ha reso John Elkann alla Camera, alla Commissione della Camera, vedi un cambio di rotta, anche perché insomma per produrre, disegnare, progettare e mettere sul mercato un modello nuovo non è che ci passi qualche giorno, eh?
No, certo, no, che ci sia stato un passaggio, diciamo uno spostamento della testa dell'ingegneria dei modelli dall'Italia alla Francia nel periodo del governo di Tavares, questo è un fatto e i brevetti lo dimostrano. Che ci sia un leggero cambio di passo, questo è altrettanto vero, lo dimostrano alcune cose, il fatto che per esempio in Italia siano stati annunciati un centinaio di nuove assunzioni nel settore dell'ingegneria, nel settore del design, 100 non sono tantissimi, però è un segnale. Anche perché tenete conto che Stellantis ha fatto uscite incentivate in Italia nello scorso biennio per circa 4.000 persone, e una minoranza di queste, ma non tanto minoranza, erano colletti bianchi. Quindi diciamo, assumere 100 nuovi addetti è qualcosa, è un indicatore. Poi mi raccontano dagli enti centrali di Mirafiori, che sono un po' come dire la cartina di tornasole di quello che succede nell'ingegneria di Stellantis, che in realtà c'è un ritorno a richiamare da altri gruppi, CNH o Iveco, ingegneri che sappiano già che cosa significano progettare nell'automotive. E poi c'è un altro segnale che vorrei condividere, che è quello di questa grande assise, diciamo, di questo grande incontro che è previsto a Torino il 2 aprile con circa 300 diciamo fornitori, e che non accadeva da qualche anno, perché di solito questi incontri erano più ristretti, si facevano a Parigi, li faceva Tavares. Quindi ci sono dei segnali in leggera controtendenza di una maggiore, diciamo, attenzione anche alla testa ingegneristica e alla ricerca, di design.
Certo, perché ricordavamo ieri con Paolo Brico che è stato chiuso il centro stile ricerca della Maserati, no? Cioè, nel senso, ci sono stati vari errori su questo. Speriamo, certo non ci mancherà, non mancherà la parte italiana del gruppo Stellantis, la linea Tavares, perché insomma, tutte le volte che andiamo ad analizzare i dati, al di là delle dichiarazioni, l'analisi, come diceva Filomena Greco, che emerge è impietosa. Mi sembra che invece l'unico trade union, cosa che insomma, mi sembra abbastanza chiara, è la dichiarazione che aveva reso a suo tempo anche appunto John Elkann in audizione sul futuro dell'auto non è nell'industria bellica. Lui ha citato l'esempio della Cina, gli Stati Uniti hanno un'importante industria bellica e un'importante industria auto. E questo ci traghetta direttamente nel ringraziare Filomena Greco all'ultimo tema, e quindi all'intervista con l'amministratore delegato del gruppo Leonardo, ex gruppo Finmeccanica, Roberto Cingolani. Allora, il punto di aggancio, al di là del fatto che sono stati pubblicati i conti di Leonardo, è che l'ex presidente del Consiglio italiano e presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha detto: attenzione, l'ho detto oggi in un intervento all'HSBC Global Investment Summit a Hong Kong, va bene la Germania che ha rotto il tabù sul debito, però se non viene gestito correttamente, quello che succederà è che la Germania si riarmerà, gli altri no. Ora, è chiaro che essere in questo clima non è piacevole, ha aggiunto Draghi, perché abbiamo un nemico che è la Russia, ma le azioni del Presidente degli Stati Uniti hanno forzato la mano dei decisori politici europei, e una delle conseguenze è stata sostanzialmente quella di dirci: non avete più tempo, o procedi a difenderti o sei indifeso. Allora, grazie intanto all'amministratore delegato di Leonardo, nonché ex ministro proprio del governo Draghi, Roberto Cingolani, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, non le chiedo sulla transizione diciamo auto verso industria della difesa, perché lei ha già detto che non ha avuto molti contatti, ho visto qualche cosa in Germania, ma mi sembra che ci sia molto fumo e poco arrosto su quello Cingolani.
E guardi, sono modelli industriali con una base metalmeccanica ed elettronica comune, però adesso diciamo la cosa da considerare è che l'automotive nasce per numeri grandissimi di produzione, certo, per ovvi motivi, la difesa no, e quindi ci sono forse delle nicchie dove la riconversione potrebbe essere abbastanza rapida, ma in generale c'è molto lavoro da fare se lo si vuole fare sul serio.
Allora veniamo invece al tema difesa, perché intanto io vorrei capire una cosa che può sembrare nominalistica, però a mio avviso non lo è. Lei è d'accordo nel rivedere il nome Rearm European Defense o quant'altro? Perché può sembrare, chi se ne frega del nome, però sai, Rearm e Defense sono due cose leggermente diverse nell'immaginario poi collettivo, prego.
Sono assolutamente d'accordo, ma non solo perché le parole hanno un peso e un significato che rimane, no? Ma anche perché personalmente, proprio per il lavoro che sto facendo ora, sono sempre più convinto del fatto che il concetto di difesa non sia più strettamente ed esclusivamente collegato all'armamento, ma sia collegato anche ad altre tecnologie, in particolare il digitale, l'intelligenza artificiale, il cloud, il calcolo ad alte prestazioni. Per cui non è solo armarsi, è avere un concetto di sicurezza globale. La sicurezza globale non riguarda solo la sicurezza militare, riguarda non solo la sicurezza energetica, riguarda la sicurezza alimentare, l'abbiamo visto con la guerra in Ucraina, quindi dobbiamo pensare un po' più ampio. Riarme è un sottinsieme forse delle necessità che abbiamo, sarei per qualcosa di più ampio.
Sì, anche il tema di difesa o readiness, come vuole mettere l'Europa, cioè essere pronti al 2030, è un tema un po' più ampio. Dunque, voi avete diffuso l'11 marzo i risultati, avete avuto l'anno scorso un utile netto a 1 miliardo e 159 milioni, più 63%, i ricavi che prevedete quest'anno sono a 20 miliardi con un EBITDA a 1,666 miliardi e immaginate 106 miliardi di ricavi dal 2025 al 2029. Immaginate questi ricavi, diciamo, come dicono gli inglesi, stand alone, quindi da soli, oppure anche frutto di accordi, perché io ricordo che voi con il colosso tedesco Rheinmetall avete fatto una joint venture molto importante per produrre che cosa? Beh, veicoli blindati e con un 60% delle attività realizzate in Italia e poi piattaforme anche per l'esercito italiano. Da dove arriveranno questi ricavi, Cingolani? Principalmente stand alone o da accordi?
Guardi, sulla base delle previsioni che abbiamo adesso, e tenuto conto che non c'è solo la joint venture sulla difesa di terra con Rheinmetall, ma c'è quella sui droni con Baykar, c'è il GCAP, il caccia di sesta generazione con Baysystem UK e con Mitsubishi in Giappone, abbiamo lavorato moltissimo sulla cosiddetta crescita inorganica, cioè quella che viene da alleanze industriali dove le sinergie fanno accelerare i prodotti, e a me piace dire sono sinergie in cui 1 più 1 uguale 3, no? C'è un valore aggiunto a stare insieme, se no non avrebbe senso. Allora, noi ci aspettiamo che per la crescita organica, cioè quella che avremmo comunque anche senza alleanze, si possa crescere di circa poco più di 4 miliardi nell'arco del piano, cioè al 2029. Ma già da adesso le nuove iniziative che abbiamo lanciato porteranno circa un altro paio di miliardi al 29, e questo non considera le aperture che si dovrebbero poter avere sul nuovo export, perché sa, in questo mondo questa è tecnologia. Se la tecnologia diventa veramente migliore di quella dei competitors, a quel punto si apre un piano export che noi per prudenza, diciamo, per essere conservativi, non abbiamo incluso nelle previsioni.
Allora, resto ancora un attimo sulla difesa in senso stretto, poi invece ci parlo della difesa anche come sistema satellitare, quindi della parte tecnologica. Lei è d'accordo con quello che ha detto oggi Mario Draghi da Hong Kong? Cioè, va bene la Germania che ha rotto il tabù, però se su 1000 miliardi sappiamo che 500 sono in infrastrutture e 500 in difesa, se però non si fa qualcosa, rischiamo, ha aggiunto Draghi, quello, la Germania si riarmerà e gli altri no. Ora, qui c'è un tema di budget. La Germania ha ampissimi margini perché aveva deficit allo 0,10, 0,13 e debito bassissimo. Italia no, anche la Francia non è messa benissimo sui conti pubblici. E quindi qui, secondo lei, Cingolani, rischiamo sì, un riarmo ma a macchia di leopardo, perché Grecia, Italia, forse anche Spagna e Francia hanno minor possibilità di investimento, e la soluzione che lei intravede qual è? Un debito comune europeo al di là del PIL dei singoli paesi? La proposta Giorgetti punta ad avere, per esempio con Investment EU, su quel modello lì, garanzie pubbliche europee per fare con l'effetto leva partire investimenti privati.
Allora, fermo restando che il cosiddetto bazooka tedesco, no? Mettere circa un trillion, sono cifre enormi, sul settore difesa e infrastrutture, rimane una cosa unica in Europa. Credo che loro, anche dopo aver investito tutto questo denaro, si ritrovino col debito all'80%, quindi comunque è molto beati buono, loro. No? Ecco, beati loro, esattamente, però insomma, per certi versi sono stati anche delle buone formiche durante la stagione dura, no? Ha lavorato con grande attenzione. Adesso, fermo restando questo aspetto, c'è da dire che comunque se anche noi faremo noi e altri paesi europei faremo investimenti fuori del patto di stabilità, comunque il debito lo faremo sempre, no? Quindi certo. Bisogna essere molto cauti nel fare gli investimenti corretti, giusti, della giusta portata sia temporale che finanziaria, sapendo che se anche non avremo un richiamo perché abbiamo aumentato il debito, comunque il debito ci sarà.
Beh, quindi certo, gli investitori non guardano i richiami, guardano il debito complessivo.
Esattamente, quindi questa cosa qui ce l'abbiamo tutti, tranne forse la Germania. L'Italia in questo momento ha almeno una politica industriale abbastanza chiara nel settore difesa. La Germania, il problema che potrebbe avere in questo momento, che c'è una grandissima dotazione finanziaria, però non è che si riarma in un attimo, perché partono dal punto di vista degli armamenti e in generale le tecnologie della difesa abbastanza indietro. La Francia ha una situazione piuttosto complessa, no? Sui lanciatori, ci sono diversi settori, non so, Satcom, tutta la parte satelliti per comunicazione che ha dei problemi, quindi abbiamo una situazione a macchia di leopardo in Europa. Io rimango dell'idea che almeno le grandi aziende della difesa in questo momento abbiano il compito di operare come Sherpa, cioè costruire delle alleanze, delle sinergie industriali in cui conviene mettersi insieme, perché si accelera lo sviluppo di prodotti più competitivi e anche più sicuri, e in questo modo, tutto sommato, almeno accelerare la parte di produzione di prodotti nuovi.
Ecco, su questo però, lei dice, vantaggio abbiamo da non essere, diciamo, da poter avere l'1,5% di deficit in più, perché poi i mercati guardano il deficit complessivo, quindi meglio spesa comune o magari un effetto Invest EU, se ho ben capito il suo ragionamento, quindi garanzia pubblica per fondi privati. Però c'è un tema che resta fuori, e cioè noi abbiamo come problema europeo il vantaggio che la Commissione europea dice il 65% degli investimenti devono essere fatti su filiere europee. Lei ha capito se questo però includerà anche la Gran Bretagna, dove voi avete importantissime controllate, penso Western, ma penso anche ai siluri, certo. Whitehead e quant'altro.
Ma guardi, per noi in particolare la differenza è profonda se si parla di un investimento in ambito NATO o un investimento in ambito solo Europa, nel senso che Turchia, UK, noi li possiamo considerare rappresentanti, diciamo, dell'alleanza NATO, non sul territorio statunitense. Ecco, allora a me fa una gran differenza, a me come Leonardo, ed effettivamente sarebbe molto meglio per noi. Certo, se ci fosse, non immagino uno scenario in cui UK rimanga fuori, è anche abbastanza pesante pensare, in un momento in cui UK si riavvicina all'Europa, pensare che UK rimane fuori, perché a questo punto non è America, non è Europa.
Ma ho visto che c'è un'apertura su quello, quindi
vorrei
chiudere con la difesa intesa come sicurezza e non solo come armi. E mi riferisco allo spazio, perché ragioniamo molto dell'economia dello spazio, la frontiera dello spazio, però qui c'è il tema molto banale di Starlink, che ha migliaia di satelliti in orbita. Ho visto che il governo sta cercando di capire se utilizzare Eutelsat. Voi avete la controllata telespazio, e ho visto che avete annunciato anche una costellazione di satelliti a bassa orbita per 1,4 miliardi tra 2027 e 2028. Anche lì, un po' come per la difesa, secondo lei si riuscirà ad avere un investimento e un'azione organica europea, o continueremo, diciamo, a avere alcuni che lanciano magari a livello nazionale?
Guardi, il problema dei lanci, mi lasci dire, quello che mi preoccupa di più, perché qualunque accesso allo spazio richiede dei lanciatori, e adesso è forse la cosa più critica dell'Europa. Invece sulla questione satelliti, cioè sul fatto di fare l'hardware, di costruire satelliti sia per comunicazioni che per osservazione della Terra nelle molteplici applicazioni civili e militari, ma anche in orbita bassa, media e geostazionarie, comunque l'Europa adesso si sta muovendo. Sicuramente non eguaglieremo la velocità dei privati alla Elon Musk, che ha messo migliaia di piccoli satelliti in bassa orbita per il telco, per le telecomunicazioni, però negli altri settori secondo me ci stiamo muovendo. Il problema sono i lanciatori, che andrà risolto in fretta. Io le dico anche che non è solo poi una questione di hardware, cioè avere questi oggetti che ruotano intorno al pianeta. Poi bisogna vendere o sviluppare servizi end to end, no? Dalla Terra all'orbita, che possono servire ad applicazioni che vanno dal controllo delle infrastrutture alle applicazioni in agricoltura, alle applicazioni di GPS. Quindi è un mercato enorme che serve sia al civile che al militare, e che fa proprio parte di quel concetto di sicurezza allargata che non garantisci solo con le armi, certo, ma devi garantire con la capacità di prevenzione.
Torniamo dove siamo partiti, che è meglio termine sicurezza, esatto, difesa, che non armi. In una battuta, ma secondo lei si riuscirà, Cingolani, mai ad avere un'Europa in cui, non dico un unico, ma diciamo pochi sistemi d'arma, che ogni paese non si faccia il suo caccia, il suo cannone, il suo carro armato?
Con la massima onestà, un anno fa pensare di parlare di uno spazio europeo della difesa, avere un commissario sullo spazio europeo della difesa, poteva sembrare persino azzardato. Oggi c'è. Con la stessa onestà, non è una roba che si fa in 3 anni,
no.
Dovremmo impegnarci come dei matti e capire che c'è almeno una decade, 10 anni di transizione nel quale gli europei dovranno ritrovarsi come continente, essere ragionevoli con le altre potenze e però trovare una posizione. Purtroppo questo è un mondo dove o ti siedi al tavolo oppure sei sul tavolo, ma
lo sei
tu, del menù.
O sei l'oggetto del menù, certo.
Esattamente.
E se non sei al tavolo sei il menù, come, esatto, si diceva, quando qualcosa è gratis vuol dire che il pasto sei tu, anche qui, o ti siedi al tavolo oppure sei parte del menù, con questa espressione molto drammatica ma anche molto chiara. Io ringrazio Roberto Cingolani, mi sono legato e presidente del gruppo Leonardo. È chiaro che questo tema riguarda Italia, Germania, Francia, che hanno 3 grandi industrie della difesa, aggiungiamo anche la Gran Bretagna, meno gli altri paesi, ma insomma l'uniformità di prodotto dovrebbe arrivare in primis da queste 3 capitali, aggiungendo anche Londra. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.